Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, siamo entrati nel tempo ordinario, caratterizzato dal colore verde dei paramenti liturgici, e ci siamo entrati con questa domenica che, come vi avevo detto domenica scorsa, viene chiamata seconda perché il tempo ordinario inizia di lunedì e quindi non ha una prima domenica. Il battesimo di Gesù si situa a confine tra il tempo natalizio, di cui fa parte, e il tempo ordinario in cui ci introduce. E in questo anno A, perché la Chiesa ha 3 cicli liturgici, A, B, C, camminiamo nel tempo ordinario alla scuola di San Matteo, l'Evangelista Matteo. Però in questa prima domenica si fa un'eccezione, c'è una pagina evangelica di Giovanni che abbiamo ascoltato, la indicazione di Gesù come Messia da parte di Giovanni il Battista, quando lo indicò: ecco l'agnello di Dio. E così ci troviamo in perfetta continuità con domenica scorsa. Continua, si può dire, lo stesso Vangelo da un altro evangelista. Domenica scorsa l'abbiamo ascoltato dall'Evangelista Matteo, oggi dall'Evangelista Giovanni. Giovanni, vedendo Gesù venire a lui, lo indica come l'agnello di Dio. Abbiamo ascoltato questa sua solenne affermazione: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. E preparandomi per questa omelia, io mi chiedevo: ma coloro che ascoltavano Giovanni, che cosa pensavano nel loro cuore a queste parole che lui disse? A che cosa si richiama Giovanni? Perché Giovanni dice ecco, e quindi si rifà un'attesa, una speranza, un desiderio che sapeva di tutti, e quindi indica a coloro che erano lì sul Giordano, indica come la realizzazione di una loro attesa, cioè dietro la parola agnello coloro che lo ascoltavano avevano un concetto, un'idea, una comprensione. Che cosa hanno capito? E d'altra parte ci sarebbe poi da chiedersi: ma io oggi, sentendo dire Giovanni Battista attraverso il Vangelo che è stato proclamato, ecco l'agnello di Dio, io oggi cosa percepisco? Cosa risuona nel mio cuore? E allora, ecco, cerchiamo di capire che cosa risuonava nel cuore di chi sentì Giovanni dire ecco colui che aspettavate, l'agnello. Quale agnello? Quale agnello? Sono diversi agnelli nella mente e nel cuore dell'ebreo che ascoltava Giovanni, che nel cui sangue scorreva la Bibbia. Conoscevano la Bibbia molto meglio di noi, erano intrisi di cultura biblica. Che cosa risuonava nel loro cuore? E anche c'è da dire che cosa risuona nel cuore dell'evangelista Giovanni, che ci ricorda questo fatto con questa forza, no? Ecco l'agnello di Dio. Certamente risuonava in quella cultura biblica, in quella conoscenza della Bibbia, risuonava quell'agnello portato al macello di cui ci parla Isaia, di quel servo di cui ci ha parlato qualcosa la prima lettura di oggi, che sarà luce delle nazioni, ma che sarà colui che porterà su di sé i peccati del suo popolo, e sarà portato come agnello al macello per i peccati del popolo. Certamente risuonava questo, ma risuonava anche qualche altro agnello, l'agnello delle liturgie ebraiche, l'agnello pasquale, quell'agnello a cui non doveva essere rotto nessun osso, che doveva essere immolato in ricordo della Pasqua, il cui sangue aveva salvato le famiglie degli ebrei dal passaggio dell'angelo sterminatore, e che ogni Pasqua veniva celebrato con l'immolazione degli agnelli. Certamente l'Evangelista Giovanni che ci riporta questo, certamente lui aveva in mente anche questo. Non a caso Giovanni ci dice nel suo Vangelo, raccontando la passione di Gesù, che fu consegnato alla folla perché i soldati lo crocifiggessero a mezzogiorno, che era l'ora in cui iniziava l'immolazione dei vari agnelli pasquali nel Tempio. E non a caso Giovanni ci riporta nel suo Vangelo che quando morì non gli fu spezzato nessun osso. E questo stupì i Romani, perché agli altri furono spezzati in quanto loro esperti di quel genere di morte, di quel genere di tortura, sapevano che un condannato soffriva a lungo. Allora venivano spezzate le gambe per accorciare, e perché dovevano finire presto quel loro patibolo, soprattutto anche nel caso degli ebrei, perché dovevano poi celebrare la Pasqua. E i soldati si stupirono, e un altro evangelista riporta che anche Pilato si stupì: ma com'è possibile? Perché? È già morto. Perché lui è l'agnello, quell'agnello che era significato, raffigurato lontanamente dall'agnello pasquale. Ma ancora di più, lui è l'altro agnello della liturgia ebraica, del giorno del Kippur, il giorno della grande purificazione, in cui venivano presi due agnelli, uno veniva immolato e un altro, dopo che il sommo sacerdote aveva imposto le mani sull'agnello e aveva detto tutti i peccati del popolo, dicendo tutti i peccati, c'è questo popolo ladro, questo popolo adultero, questo popolo felifrago, con tutti i vari peccati del popolo, poi veniva portato e abbandonato nel deserto, a vagare nel deserto, a morire nel deserto, simbolicamente a portare lontano dall'accampamento, lontano dalla città, lontano dalla comunità il peccato. Erano celebrazioni che il popolo viveva con fede, con amore, con devozione. Per cui quando Giovanni dice ecco l'agnello, tutto questo risuonava nel loro cuore. Ma forse anche un altro agnello risuonava nel cuore dell'ebreo. Quell'agnello invocato da Isacco, portato dal padre in cima al monte per essere sacrificato, disse ad Abramo: ma dov'è l'agnello? Qui c'è la legna, qui c'è il luogo, dov'è l'agnello? E Abramo rispose: figlio, con lo strazio nel cuore, perché lui pensava che fosse Isacco l'agnello, disse: il Signore provvederà, il Signore provvederà, il Signore ha provveduto, ecco l'agnello che prende il nostro posto. Non finiremo mai di stupirci, non finiremo mai di commuoverci. È lui che viene a togliere i peccati. L'agnello che toglie i peccati, dirà Paolo, lui si è fatto peccato. Ne abbiamo parlato abbastanza domenica scorsa, che ha portato i peccati nostri come suoi per la veemenza del suo amore. Per l'unione d'amore che aveva con noi ha sentito come veramente suoi i nostri peccati ed è morto per amore nostro, crocifisso per amore. Però noi non riusciamo ancora a percepire, a capire il modo con cui lui ci salva, la modalità con cui ci salva, ancora non l'abbiamo percepita. Noi abbiamo una visione un po' statica, un po' ferma, moscia della salvezza. La salvezza è dinamica, è veemente, è un fuoco di amore, Quando noi diciamo Gesù è venuto a togliere i peccati del mondo, non rendiamo quello che lui ha fatto, quello che lui vuole fare, perché è un'opera continua che lui fa di togliere i peccati dal mondo. Lui non viene basteggiando, lui viene con veemenza d'amore, lui viene con la forza divina, sublime di un amore che non semplicemente vuole strappare, vuole togliere i nostri peccati, ma li vuole strappare, li vuole divendere. Lui viene, dirà un grande mistico, il Rusbruck, lui viene e piomba su di noi come un avvoltoio che piomba sulla sua preda. Elisabetta della Trinità, Santa Teresa d'Avila non potevano sopportare il termine avvoltoio dato a Gesù, e lo chiameranno l'Aquila Divina, che piomba con il furore d'amore di uno che desidera ardentemente strapparci dal mondo del peccato, toglierci di dosso il peccato. Noi questo non lo percepiamo. Noi abbiamo percepito un po' la religione cristiana come un sì, buono, educato, bravo, non sputare per terra, aiuta qualcuno. No. Lui entra, irrompe nella storia e porta un fuoco, e questo fuoco ci purifica dai peccati, ce li distrugge nel suo amore. Perché? Perché? Per quale motivazione? Perché noi potessimo diventare capaci di amare. Perché che cos'è il peccato che lui vuole distruggere? Che cos'è il peccato che lui vuole disintegrare nella mia vita? In che cosa consiste? Consiste essenzialmente nella mia incapacità e nel mio rifiuto, nella mia chiusura ad amare. E lui non lo sopporta questo. Se noi siamo incapaci di amare, non lo sopporta. Allora irrompe nella nostra vita con un desiderio ardente, come disse: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Perché? Per renderci capaci di amare. E se non ci strappa il peccato, non siamo capaci di amare. E ogni volta che noi facciamo la comunione, che ci accostiamo a lui, lui che cosa vuole fare nella nostra vita? Se non che strapparci di dosso il peccato per renderci capaci di amare. E allora, qual è quel piccolo segno nella nostra vita che abbiamo cominciato a capirlo? Chi è Gesù? Come potremmo definirlo Gesù, se non che il grande incompreso, il cui amore non è capito, non è percepito, non è colto, non è colto il suo amore? Allora, ecco, noi che invece vogliamo coglierlo, questo amore, possiamo scorgere anche in noi dei segni. Voglio capire io se questo amore l'ho cominciato a capire? Voglio sapere se la scuola dell'amore di Gesù, io ho incominciato a praticarla e sto cominciando a passare da classe in classe, di anno in anno, sto maturando nell'amore? Ho una domanda molto semplice che mi posso fare, una domanda che mi chiarisce con assoluta percezione se sto camminando nella strada dell'amore. E la domanda è semplicemente questa: il peccato mi fa schifo? Il peccato mi fa venire il vomito? Il peccato mi fa ribrezzo? Quale peccato? Ogni peccato, ogni comandamento infame, ogni ingiustizia nei confronti di Dio, ogni mancanza di rispetto al suo amore, ogni mancanza di rispetto alla dignità dell'uomo, ogni cosa che è peccato, piccolo o grande, sento nel mio cuore un forte disgusto per il peccato? E allora significa che questo amore ha cominciato a bruciare nel mio cuore. Ma se nei confronti del peccato, e se nei confronti del peccato mio e del peccato del mondo, io non sento nulla, fratelli e sorelle, abbiamo ancora da fare molta strada. Dobbiamo riconoscere quel peccato che è covacciato nel nostro cuore e che ci impedisce di amare. E la Chiesa, nell'oggi che viviamo, continua per noi, proprio per noi, continua la missione di Giovanni Battista, che non si è chiusa 2000 anni fa, la continua la Chiesa. E ogni uomo, ogni donna, ogni essere umano indica lui, dicendo: oggi è lui che ti strappa il peccato. A te che non sei capace di amare, a te che hai il cuore chiuso all'amore, a te che, a cui l'amore ti sembra così difficile, così esigente, così alto, e che ti rifiuti di amare, la Chiesa dice: guarda lui, ecco, è lui l'agnello che ti toglie il peccato e ti rende capace di amare. Perché questa è la nostra vocazione, come ci ha ricordato San Paolo nella seconda lettura. Siamo chiamati a santità, e la santità consiste essenzialmente in questa capacità operativa di amare. Chiediamo dunque, in questa nostra prima tappa del cammino ordinario, in cui la Chiesa ci indica Gesù come colui che ci strappa il peccato per renderci capaci di amare, chiediamo la grazia di riconoscere il nostro peccato, di guardarlo in faccia per poterlo consegnare a colui che ce lo strappa e ci rende capace di amare, e chiediamo questa grazia come ogni altra grazia a colei che è nostra madre e maestra e ci accompagna in questo nostro cammino, perché possiamo accogliere la parola del suo Figlio e vivere da figli di Dio, quale siamo destinati dall'eternità. Amen.